A voi, abbiamo una notizia proprio di queste ultime ore, perché il più noto dei detenuti palestinesi in sciopero della fame, oramai da 210 giorni, forse più, Samer Issawi, è stato trasferito d'urgenza dalla prigione di Ramle, dove si trovava, nell'ospedale Kaplan di Rehovot in Israele, proprio per aggravarsi delle sue condizioni. Del caso di Issawi si parla da tantissimo tempo, diciamo è sicuramente il più noto dei detenuti che fanno lo sciopero della fame contro la loro detenzione, in particolare la detenzione amministrativa, e si è parlato spesso proprio di un Samer Issawi oramai in condizioni davvero, davvero critiche. E in questo caso appunto naturalmente è scattato subito l'allarme tra i familiari e tra i vari comitati che non solo nei territori occupati palestinesi ma anche nel resto del mondo fanno solidarietà e danno sostegno alla battaglia di Samer Issawi. Quindi è scattato l'allarme rosso, le condizioni sono davvero critiche, anche se le autorità israeliane in un comunicato dicono che in realtà per quanto gravi le condizioni di Issawi sarebbero stabili, però questo non spiega il trasferimento d'urgenza in ospedale. Quindi siamo tutti ovviamente in attesa di capire quali siano le condizioni di salute effettive di Issawi, sicuramente molto, molto gravi. Dobbiamo anche aggiungere che altri due prigionieri politici palestinesi che facevano lo sciopero della fame da ben 93 giorni, ieri sera hanno interrotto la loro protesta proprio perché hanno ricevuto l'assicurazione che la detenzione amministrativa che li ha colpiti, cioè il carcere senza processo, questa misura restrittiva israeliana molto odiosa che viene contestata giustamente da lungo tempo dai prigionieri politici palestinesi, e appunto questa misura non verrà rinnovata e quindi i due detenuti hanno sospeso lo sciopero della fame. Per il resto grandissima attenzione nel territorio verso la condizione dei prigionieri politici, che rimane l'elemento centrale di queste ultime proteste che abbiamo visto in questi giorni, anche perché uno di questi prigionieri politici, Arafat Jaradat, è morto in carcere, e si levano voci sempre più insistenti anche in ambito internazionale da parte di personaggi ed esponenti del mondo dei diritti umani che chiedono un'inchiesta indipendente, delle indagini indipendenti sulla sua morte, e che arrivano a dire quasi apertamente che effettivamente Jaradat è stato torturato, è stato percosso durante gli interrogatori da parte degli israeliani, e questa sarebbe la causa vera della sua morte improvvisa in prigione. Da parte israeliana ovviamente si nega tutto, però sicuramente la vicenda sta crescendo molto, ed è chiaro che se dovesse essere accertato che effettivamente Jaradat è morto, così come dice la famiglia, così dice il suo avvocato e anche una serie di esponenti palestinesi, questa vicenda potrebbe davvero infiammare ulteriormente la Cisgiordania e provocare un'esplosione, un'escalation che potrebbe portare, così come afferma qualcuno, ad una terza intifada palestinese contro l'occupazione israeliana.
E a questo proposito volevo chiederti, sono già alcune settimane, se non sbaglio, che ci sono manifestazioni e scontri nei dintorni di alcune carceri, e anche perché i prigionieri politici in sciopero della fame poi adesso, dopo la morte di Jaradat, sono diventati tantissimi, no?
Sì, non c'è un quadro preciso rispetto alla situazione delle proteste nelle carceri. Era cominciato uno sciopero della fame da parte di 4.500 detenuti, cioè praticamente tutti i detenuti politici palestinesi al momento nelle carceri israeliane sono circa 5.000. Però adesso non sappiamo se effettivamente tutti stanno proseguendo la protesta, ma questo è solo un aspetto, perché in realtà di tutta l'intera vicenda, perché in realtà la situazione in Cisgiordania è davvero molto tesa, c'è una grande attenzione e c'è sempre stata da parte della popolazione palestinese, di tutti i palestinesi, verso i prigionieri politici. Sappiamo che in carcere ci sono esponenti molto importanti del mondo politico palestinese che godono anche di grande popolarità, come il leader di Fatah Marwan Barghouti o il leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina Ahmed Sadat. Quindi la vicenda delle carceri è sempre centrale nella vita di ogni palestinese, anche perché in 45 anni e più di occupazione militare israeliana israeliana, praticamente centinaia di migliaia di palestinesi hanno visitato per un giorno o per molti anni le carceri israeliane. Quindi la vicenda carceraria è sicuramente essenziale, fondamentale nella vita della popolazione. E dobbiamo anche sottolineare che facevate riferimento giustamente alle proteste che ci sono state intorno alle carceri israeliane già da settimane e settimane, che cresce costantemente l'attività dei comitati popolari palestinesi che in modo non violento portano avanti la mobilitazione della popolazione palestinese contro le colonie e a sostegno anche dei prigionieri politici in lotta nelle carceri. Questi comitati popolari stanno diventando più importanti, si stanno allargando e sicuramente vanno seguiti per quella che sarà la loro evoluzione, quello che sarà il loro impegno e le loro iniziative.
Senti, io mi chiedevo, no, se potessi dare un po' una prospettiva rispetto appunto a queste proteste, nel senso che mi sembra che la minaccia, insomma la paura di una terza intifada sia anche insomma uno spauracchio portato avanti da Israele, insomma sempre nella logica di terrorizzare e di creare paura rispetto ai movimenti palestinesi. Però mi chiedo, ci sono prospettive concrete del fatto che questo provvedimento della detenzione amministrativa possa venire a cadere, essere smesso di usato, piuttosto che pressioni internazionali che portino il governo israeliano ad abolire questa legge, insomma, rispetto appunto a questa particolare e particolarmente odiosa misura cautelare israeliana?
Per la verità al momento non vedo delle possibilità concrete che questo possa avvenire. Innanzitutto perché c'è una disattenzione internazionale, verso quella che è la politica di occupazione e colonizzazione di Israele nei territori occupati palestinesi. Quindi sostanzialmente le autorità israeliane continuano a fare come meglio credono, anche perché non ci sono critiche internazionali vere che possono mettere in dubbio queste politiche. Questo è sicuramente il primo elemento. L'altra vicenda è legata un attimo anche all'atteggiamento che hanno i palestinesi. La battaglia contro la detenzione amministrativa è stata portata avanti da diversi detenuti palestinesi. Qualcuno ricorderà sicuramente Khader Adnan di Jenin, lo scorso anno fece quel lungo sciopero della fame che ebbe un grosso impatto internazionale. Ricordo che fu uno degli eventi più seguiti su Twitter a livello mondiale, non locale. C'è stata la vicenda anche di Hanna Shalabi e di altri detenuti che
calciatore anche di Mahmoud Sarzak l'anno scorso,
tantissimi ne possiamo ricordare. Il discorso è che però queste proteste sono spesso si sono concluse, o quasi sempre sono concluse, con un accordo fatto dagli avvocati di questi detenuti con le autorità israeliane per l'interruzione della detenzione. Questo è stato sicuramente positivo per quanto riguarda la battaglia personale di questi detenuti, ma l'avere interrotto sulla base di un accordo con le autorità israeliane la carcerazione che riguardava solo l'individuo, la persona e non l'intero problema della detenzione amministrativa, non ha giocato a favore dei palestinesi. Cioè, in sostanza, quello che voglio dire è che contro questo provvedimento cautelare, definiamolo così in maniera soft, va fatta una battaglia che deve essere portata sino in fondo dai prigionieri palestinesi. Quando dico sino in fondo non mi riferisco al fatto che debbano morire nelle carceri, ci mancherebbe, ma semplicemente che non può concludersi con degli accordi individuali, ci deve essere un accordo globale come si tentò di fare la scorsa primavera, in fin di primavera, lo scorso maggio, quando ci fu una protesta di alcune migliaia di prigionieri. In quell'occasione ci furono dei risultati più concreti, non si giunse alla fine della detenzione amministrativa, però i detenuti ottennero molto collettivamente, cioè non ci fu un risultato per un individuo ma invece per migliaia di prigionieri, e quindi credo che la strada sia quella, naturalmente, di raggiungere un accordo complessivo e di fare molta campagna internazionale per avere sostegno e per imporre ad Israele il rispetto della legalità internazionale, e quindi di metter fine ad un provvedimento di detenzione che sicuramente è illegale dal punto di vista dei diritti umani e così via.
Certo, sì, credo che raccogliamo magari il tuo appello, lo rilanciamo, ecco, a una attenzione il più possibile anche dalle nostre parti per quello che accade lì, sperando che questi scioperi della fame si risolvano bene sia individualmente sia come prospettiva di lotta unitaria, insomma. E in conclusione, come si accennava prima, volevamo chiederti qualcosa su questo vertice di Roma, se non sbaglio, con il segretario di Stato americano che viene così per fomentare un'altra escalation in Siria o che cosa, insomma, qual è la tua valutazione? Abbiamo letto una parte dell'articolo che c'è oggi sul Manifesto.
Ma la mia valutazione è quella che naturalmente faccio nell'articolo, cioè che c'è sicuramente da parte di Washington e di alcuni governi europei, tra cui quello italiano, che è uno di quelli che più di altri si è messo l'elmetto in testa, in particolare il nostro ministro degli esteri Terzi,
sì,
c'è appunto un'intenzione di Washington, di alcuni governi europei, di andare verso un'ulteriore escalation armando, anche se poi vengono usate delle parole un po' più soft, si parla di armamenti non letali, eccetera, eccetera, di armare, di addestrare, così come è avvenuto già in Libia, le formazioni ribelli. Ora è chiaro che la situazione attuale in Siria è gravissima e ci sono delle responsabilità enormi da parte del regime che nessuno può negare. Molti crimini che vengono commessi sono responsabilità delle forze armate governative. Sta di fatto però che l'atteggiamento della comunità internazionale, chiamiamola così, rimane sempre, o di una parte della comunità internazionale, rimane sempre legato ai ragionamenti del buono e del cattivo che abbiamo visto in Medio Oriente tante volte: il Saddam cattivo che andava abbattuto, il Gheddafi cattivo che andava abbattuto, mentre in realtà gli unici interessi sono quelli non certo delle popolazioni locali o del portare diritti e libertà ai popoli, ma semplicemente di realizzare gli interessi strategici ed economici delle potenze regionali ed internazionali che sono coinvolte in questi conflitti. Io credo che da parte degli Stati Uniti e di questi paesi europei che più spingono per armare i ribelli, assieme naturalmente ad una serie di paesi arabi, in particolare il Qatar e l'Arabia Saudita, ci sia l'intenzione di andare sino in fondo con la guerra, proprio perché si è capito che il regime di Bashar Assad è un regime che gode ancora di molto consenso all'interno del paese, ci sono fasce della popolazione siriana che sicuramente sono anche critiche nei confronti del regime, ma che evidentemente temono moltissimo quello che accadrà dopo e che potrebbe essere simile a quello che è accaduto in altri paesi arabi che abbiamo visto in questi ultimi due anni, dove processi rivoluzionari, processi di rivolta, di proteste popolari si sono poi conclusi senza la soluzione dei problemi che si volevano evidentemente eliminare, e invece le cose vanno in un altro modo. Abbiamo visto in particolare l'Egitto, certo è una situazione abbastanza diversa, molto diversa anzi da quella siriana, però è anche vero che la rivoluzione del 25 gennaio oggi si trova di fronte a un potere, quello degli islamisti, dei Fratelli Musulmani, che hanno preso il posto di Mubarak, ma che sicuramente non hanno realizzato le aspirazioni di chi quella rivoluzione l'aveva fatta, che erano state soprattutto le forze progressiste della sinistra. Non è stata data una soluzione al problema della giustizia sociale, vi sto parlando dell'Egitto per farvi un esempio, ma non dimentichiamo che in Tunisia e in Egitto le rivolte popolari erano avvenute soprattutto nella fase iniziale in nome di pane e lavoro, cioè di una di maggiore giustizia sociale e di redistribuzione del reddito tra le fasce più povere della popolazione, di lavoro per i giovani. Tutto questo non si è assolutamente risolto. Questo in Egitto e in Siria l'impressione è che lì, non l'impressione, vi dico, è una certezza la mia, è che lì non si sta certo combattendo una battaglia per la libertà dei siriani, ma per la realizzazione di interessi strategici delle potenze regionali e internazionali. Questo non toglie che il regime abbia delle gravissime responsabilità, ma dobbiamo guardare in faccia alla realtà. E anche Kerry, certo, oggi a Roma, durante la riunione dei cosiddetti amici della Siria, lì non starà a discutere, certo lo dirà anche, perché deve dirlo, che ovviamente in Siria bisogna abbattere il regime, portare la libertà, eccetera, e non credo che gli interessi americani e di diversi paesi europei siano effettivamente legati ai diritti del popolo siriano.
Sì, condividiamo pienamente, direi.